Grazie, naturalmente grazie a tutti coloro che hanno avuto la cortesia di voler venire qui stasera in tante occasioni di Milano di poter confermare la mia indistruttibile passione per la Francia, per il rapporto tra l'Italia e la Francia, che è quasi tutta costruita intorno a un personaggio come Napoleone, che ha un po' il vantaggio di essere italiano e francese, e quindi anche il vantaggio di essere amato e non amato in pari misura dall'una e dall'altra parte delle Alpi. E da lui comincerò per questo breve, lo assicuro, riflessione su che cosa è e che cosa muta nel Mediterraneo, soprattutto visto dalla Francia e dall'Italia, nel periodo che noi chiamiamo il periodo napoleonico. La storia la faccio cominciare dall'estate del 1796. Milano, la Lombardia, il nuovo l'erede di Alessandro e di Cesare, come dirà Stendhal quando deve scrivere le prime righe della Chartreuse, è già arrivato, e l'amministrazione militare della Lombardia decide, sulla scorta di un modello che in Francia, nella Francia dei Lunghi, era stato largamente usato, cioè quello dei concorsi, di indire un concorso intellettuale, un concorso di idee, si direbbe oggi, e il tema è quale dei governi meglio converrebbe alla felicità dell'Italia. Vi partecipano alcuni degli ingegni politici più fertili in quel momento dell'Italia. Vince Melchiorre Gioia, quindi un nome tutt'altro trascurabile nella storia della cultura italiana del Settecento, ma probabilmente la memoria più interessante che viene presentata è quella di Matteo Galdi. Matteo Galdi allora era un giovane salernitano meridionale che poi si ritroverà a condividere a lungo, soprattutto dopo il 99, dopo la rivoluzione fallita di Napoli del 99, l'esperienza napoleonica nella Cesalpina prima e poi nella Repubblica d'Italia. Nel 96 la sua memoria non vince, ma è di grandissimo interesse, perché egli vuole spiegare a questo giovane e intraprendente generale perché convenga ai francesi rendere l'Italia unita territorialmente, quale ne possa essere il vantaggio. I francesi ci metteranno parecchio a capire questo, lo stesso Napoleone I esiterà a lungo, e sarà solo Napoleone III a coglierne in un contesto completamente diverso il vantaggio, un vantaggio che peraltro si legherà all'imminente apertura di Suez con le grandi trasformazioni del Mediterraneo, che sono pienamente ottocentesche, ma che alle quali pensava già Galdi quando vedeva che in fondo quel Mediterraneo diviso delle origini dell'età moderna, quel Mediterraneo dentro il quale si era anche posta la condizione di perifericità dell'Italia, stava significativamente cambiando. E infatti è quello che spiega nella sua memoria, spiega cioè che un'Italia unita in un Mediterraneo che non è più né un lago ottomano né un luogo diviso, diciamo, da una moderna cortina di ferro, potrebbe essere particolarmente interessante per la Francia guardare ad essa come ad un ponte, come ad una nazione più piccola ma è amica, con la quale combattere uno scontro che già si delinea all'orizzonte, che è quello con la Gran Bretagna, anzi più che delinearsi all'orizzonte si era già manifestato disastrosamente per la Francia nel corso della guerra dei sette anni. Quindi una ripresa, per così dire, di attitudine all'espansione nel Mediterraneo, un Mediterraneo nuovo, con l'Egitto che sta dall'altra parte, che potrebbe fare da ponte con l'India, al quale la memoria di Matteo Galdi invita il generale Bonaparte, facendogli immaginare che da questo nascerebbe una forte e stretta collaborazione tra la giovane repubblica, diciamo, italiana, che nascerebbe dalla Grande Nation, e prefigurando in qualche modo un rapporto che sarà poi uno dei fili conduttori del nostro risorgimento. L'appoggio della Francia è una chiave che non è solamente legata ai rapporti reciproci, ma che guarda anche allo spazio mediterraneo come il luogo nel quale prima di tutto la Francia e poi anche l'Italia possono trovare un vantaggio reciproco. Ne parla Galdi sapendo che il suo interlocutore non è esattamente solo francese, è anche corso, anzi forse prima di tutto corso e poi è diventato francese. Problema complicato, ambiguo per chi studia Napoleone, per chi lo studia talvolta, devo dirlo, anche dovendo convincere i miei stessi amici lo trattano, perché a considerarlo corso non si fa un torto, ma anzi si rende più viva e più ricca la dimensione intellettuale e politica di Napoleone. Perché non solo era corso, ma in qualche modo l'interrogativo che veniva è che quella campagna d'Italia lui aveva condotto secondo schemi completamente nuovi per quella che era stata la tradizione militare della rivoluzione. Sappiamo tutti che quel fronte doveva essere un fronte molto, ed era stato fino a quel momento un fronte molto ridotto, molto periferico. Era l'armée d'Iran, era la direzione continentale della conservazione e consolidamento delle conquiste nello spazio, diciamo, renano, naturalmente nello spazio europeo continentale, che era determinante agli occhi degli uomini della rivoluzione. Ma quel piccolo generale che aveva conquistato Tolone, città mediterranea come poche, che al livello topografico aveva anche provato già ad immaginare nei due anni precedenti la campagna d'Italia delle ipotesi di una altra modalità di intervento nella penisola, che non la rendesse l'ancella, la periferia del fronte continentale, ma la facesse piuttosto invece il fronte determinante, non solo perché naturalmente in quella lì giocava la sua stessa ambizione personale, ma soprattutto perché gli comprendeva quello che poi Galdi, dalla parte italiana, spiega bene, e che cioè la Francia, così come aveva certamente interesse al mantenimento della frontiera del Reno e probabilmente anche a portarsi sull'altra riva e da lì controllare almeno l'area renana e soprattutto il mare del nord, che era stato in qualche modo il Mediterraneo del tempo moderno, ma che poteva cedere parti della centralità ad un Mediterraneo propriamente detto, che non era più la periferia di quando il mare del nord era nato, ma diventava in quel momento un'altra cosa. Quindi un disegno completamente diverso. La campagna d'Italia parla di una diversa immagine della penisola e del Mediterraneo dentro le prospettive della politica francese. Non del tutto innovative, c'era stato il ministro Luigi XV, Alençon, che aveva molto immaginato, Talleyrand stesso aveva scritto e scriverà una serie di memoir che devono servire a convincere quanto la vocazione coloniale, espansiva della Francia rivoluzionaria richieda anche un intervento nella penisola, ma certamente l'originalità è dentro il genio cosiddetto di Napoleone e naturalmente nelle sue origini corse. Nelle sue origini corse perché in qualche modo egli avverte non solo con grande percezione l'originalità della situazione italiana, molto più che in altri luoghi egli avverte quasi istintivamente quali sono i modi migliori per governare questo paese così plurale, così formato per esempio da elette cittadine che richiedono di essere menagé, di essere controllate, ma anche di essere valorizzate, secondo una tradizione che proprio della storia del nostro paese, ma soprattutto in Napoleone in qualche modo si legano meglio quei due temi che non erano così evidenti almeno fino a quel momento e che forse derivano proprio dall'essere figlio di questa, una di quelle piccole isole su cui Frau prima ci ha intrattenuto parlandoci di colonne d'Ercole anticipate, ed è cioè l'idea che in qualche modo il mondo antico, che egli naturalmente vuole ritrovare, deve incrociare all'indomani della rivoluzione altri mondi, che sono quelli di uno spazio mediterraneo che non è solo sede del mondo antico, non è solo la culla di una legittimazione che deve essere fatta secondo uno schema che peraltro è tradizionale, ma che può parlare un linguaggio diverso, più inquietante, più nuovo, più adeguato ad un periodo, ad un tempo che non è prima della rivoluzione, ma è dopo. E questa cosa noi la capiamo bene non solo nella campagna d'Italia, ma soprattutto nella campagna d'Egitto. La campagna d'Egitto noi sappiamo che viene fatta, come si dice, come racconta Monge, che è un suo fedelissimo seguace, un grande matematico, viene fatta con i telescopi e con le baionette. Arrivano sia i savon, ma arrivano anche gli eserciti. Ma quell'Egitto che Bonaparte solo parzialmente conquista, e che invece conquistano assai più stabilmente gli intellettuali, i savon che vi si recano attraverso poi le grandi imprese naturalmente che seguono e la grande raccolta naturalmente delle antichità egiziane, era stato qualche anno prima visitato da un uomo che è ancora molto attivo, perché la spedizione del 1798, come tutti sappiamo, va nel 1797 era uscito sull'Egitto un volumetto di un rivoluzionario che come dire, contribuisce alla comprensione dell'Egitto in misura non minore di quanto facciano i Savoy che vanno insieme a Napoleone. Il libro sono le meditazioni, Ruine, meditazioni sulle utopie, e l'autore è Bonnet. Bonnet si trova una sera nei suoi viaggi, che era stato in Egitto e in Siria una decina di anni prima. L'opera esce nel 1797 e lui racconta di una serata, di un tramonto straordinario sul davanti alle piramidi, appena fuori del Cairo, naturalmente, nel quale gli siede su, immaginiamo, una vecchia pietra bimillenaria, come sono normalmente le pietre egiziane, o almeno quelle che sono fuori del Cairo, vicino alle piramidi, dovremmo immaginare che lo siano, e riflette naturalmente sulla decadenza. Queste piramidi parlano di un mondo straordinario, di una grande civiltà, ma parlano anche di qualcosa che ormai è lontano. E il primo moto di quest'uomo, che è stato un protagonista già della battaglia dei Lupi, che è stato anche un protagonista della rivoluzione, sono passati degli anni, è quello di dare di questo rapporto tra la grandezza del passato e la decadenza del presente la spiegazione più ovvia, cioè la spiegazione di natura politica. Abbiamo avuto poi nel corso dei secoli l'assolutismo, l'assenza della libertà, nel momento in cui, ecco che arrivano le baionette e i salon insieme, nel momento in cui la rivoluzione che noi abbiamo fatto in Francia verrà esportata, usiamo un linguaggio del presente, verrà esportata in Egitto e quindi demolirà le ragioni del dispotismo, della mancanza di libertà che impedisce poi lo sviluppo armonico delle esistenze singole, ma anche delle vite collettive, della vita economica e anche della vita artistica, a quel punto questa terra che è stata grande ritroverà la sua grandezza. Uno schema del tutto comprensibile che aveva soddisfatto molti negli anni precedenti, questa idea di una rivoluzione che emancipa e che soddisferà molti anche dopo, ma che non soddisfa Bonnet in quella sera al tramonto sulle rovine delle piramidi, perché lui, che è un uomo molto intelligente, si rende conto che quelle piramidi gli stanno parlando anche di un'altra cosa. Gli stanno parlando della finitezza umana nella sua, come dire, più profonda e radicale significazione. Il tempo passa, il tempo sedax, dice in una delle pagine, ricordando un antico motto romano. Il tempo passa per tutto, le civiltà sono destinate, quando anche noi non le volessimo leggere solo con un'alternanza di libertà e dispotismo, ma sono destinate comunque a scomparire, perché il tempo è un signore molto più forte della capacità degli uomini di mantenersi all'altezza. E quindi anche la mia rivoluzione, immagino Bonnet, è destinata a tramontare. Anche la mia rivoluzione, quella che dovrebbe emancipare e stabilire le condizioni di un tempo nuovo, quella rivoluzione che ancora in quegli anni, fino al 1806, quando Napoleone, diventato imperatore, immaginerà di operare diversamente, ha un calendario che comincia da zero, che comincia da uno. Dice che il tempo è cambiato, che addirittura noi possiamo signoreggiare il tempo al punto di immaginare che tutto quello che è accaduto fino al momento in cui abbiamo fatto la rivoluzione, questo tempo non è esistito, non bisogna nemmeno contarlo, lo potremmo forse addirittura dimenticare. E invece in Bonnet un rivoluzionario problematico è esattamente il contrario. È il tempo che mangia la rivoluzione, non la rivoluzione che mangia il tempo. E lui lo impara lì, lo apprende lì, lo scrive e lo consegna ai suoi rivoluzionari, che probabilmente avevano in tasca le ruine quando si avviano a esportare la rivoluzione in Egitto nel maggio del 1798. E allora il Mediterraneo dell'età napoleonica non è solamente, ed è già tanto, non è solamente un momento di origine di un risorgimento italiano che si riconosce per interessi e per contiguità politiche, geopolitiche si direbbe oggi, vicino agli interessi geopolitici della Francia, che già vuol dire tanto. Non è nemmeno e soltanto l'indicazione di strategie che agli storici oggi servono per interrogarsi diversamente sul senso dell'avventura napoleonica e se cioè essa volesse essere solamente un'egemonia continentale che rendeva in qualche modo periferico il confronto con l'Inghilterra, o se al contrario dentro l'egemonia continentale in fondo Napoleone si rinserri perché non è riuscito attraverso anche lo strumento del Mediterraneo. Non mi voglio qui infliggere riflessioni sulla pace di Amiens, sulla sua scarsa, come dire, tenuta, ma naturalmente indicano lì una debolezza di quel tipo. Naturalmente poi c'è Abukir, c'è Trafalgar, che vale più di Austerlitz, perché appunto impedisce ad un disegno più globale che probabilmente Napoleone possedeva e che non può più portare avanti dopo la distruzione della flotta spagnola e della flotta francese dopo Trafalgar. Parla di questo, certo, il Mediterraneo napoleonico, ma parla soprattutto di un altro senso, di un altro regalo, in qualche modo, attraverso il rapporto tra il tempo tra la rivoluzione, tra un tempo nuovo e un Mediterraneo che è il tempo dell'antico, per definizione, in questo cortocircuito, in questo testa coda dei significati. Questo è un regalo che in qualche modo interviene per la cultura europea proprio negli anni napoleonici. E ne abbiamo ancora una prova, e qui mi avvio alla conclusione perché penso di aver già rubato troppo tempo, in uno straordinario libro che è La Corinne di Madame de Staël, che viene preceduto, rubo ancora due secondi, da un altro gesto che non c'entra niente con La Corinne di Madame de Staël, che è il gesto di Lord Elgin quando si porta a Londra in armi del Partenone, con un gesto simbolico straordinario, perché Lord Elgin ci dice in qualche modo quanto tutta l'Europa moderna, quella che aveva in qualche modo costruito la modernità volgendo necessariamente le spalle al Mediterraneo, ne sia comunque consapevole del debito che sta. La culla della democrazia rimane Atene, e quindi è giusto che ne venga onorato in qualche modo quella culla, quella radice, ricordando, prendendo le metode del Partenone, ma prendendosele e portandosele in Londra, ci dice anche che quella è una storia chiusa, è una storia del passato a cui si tributa un omaggio, ma la nuova democrazia è Westminster, la nuova democrazia avrebbe potuto raggiungere un rivoluzionario francese, semmai è a Parigi con gli immortali principi dell'89. La culla rimane una culla, rimane una legittimazione che si fa presto a traslare, a portare fisicamente come fisicamente Lord Elgin fa e come in qualche modo farà anche Napoleone allestendo il Louvre. E allora, di fronte a questo Mediterraneo, ad un Mediterraneo che serve solo a legittimare il moderno, che serve solo a spiegare quanto le nuove rivoluzioni del moderno abbiano dei tributi da pagare ma abbiano delle totali autonomie, interviene Madame de Staël scrivendo La Corinne, ovvero dell'Italia, ma noi potremmo dire quasi ovvero del Mediterraneo. La storia la conoscete: è un giovane aristocratico inglese che viene in Italia, ha una straordinaria fidanzata aristocratica, anch'essa biondissima naturalmente, gentilissima, di cui lui è follemente innamorato, almeno dovremmo ritenere così dalle prime pagine del libro, se non che quando arriva in Italia, tra ricordi dell'antica Roma, poesie infiammate della giovane poetessa, nerissima di capelli in questo caso, Corinne, e gli scopre un altro mondo. Un mondo del quale naturalmente lui si innamora in una maniera complicata, perché naturalmente i vincoli, che sono quelli sociali, ma sono anche quelli degli affetti più tradizionali, sono quelli di una ragione che egli sembra sempre più lasciare alle nebbie di Londra e perdere nel sole d'Italia. E alla fine tutto questo genera una tragedia della storia che porta Corinne alla morte. Ebbe un libro che ebbe un grandissimo successo, come lo ebbe più tardi un altro libro che racconta una storia non molto diversa, che è La Graziella di Lamartine, e dentro il quale il Mediterraneo entra prorompente, ma non entra più solo per le logiche della geopolitica, non entra solo più per i legami del Risorgimento, non entra più solo, quasi in punta di piedi, come legittimazione della modernità, entra nell'autonomia del suo significato simbolico. Luogo delle passioni, luogo dei sentimenti, luogo di razionalità che non sono irrazionalità, sono un modo diverso di cogliere il valore dell'esistente, dentro il quale si esprime una saggezza antica che solo attraverso il regime dei sentimenti e delle passioni noi possiamo riprendere. Non c'è possibilità di riattingere l'antico, essendo un dato memoriale, lontanissimo, frammentato, disperso. L'antico è un luogo di relitti. Non è un luogo di statua alla Winckelmann, dopo che abbiamo letto La Corinne di Madame de Staël. E il Mediterraneo oggi lo è di relitti molto, molto più drammatici, come noi sappiamo bene. E tuttavia è sempre la stessa cosa, sono frammenti, sono memorie che noi, come sentivamo prima dalla dottoressa Rumo, dobbiamo raccogliere, elementi frammentati che oggi naturalmente, che tanto più moderni non siamo più così biondi e così nebbiosi come l'aristocratico protagonista della Corinne inglese, possiamo capire forse meglio. E se lo capiamo meglio, allora possiamo anche capire quale straordinario momento di rottura e discontinuità fu una rivoluzione che con Napoleone incontrava il Mediterraneo.